Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 3 minuti di giovedì 14 marzo, Newsline con voi fino alle 9.30, tanti gli appuntamenti e le anticipazioni che vi abbiamo dato rispetto alla fascia informativa di questa mattina. Uno sguardo però innanzitutto all'AMMA con Giorgio Bartolini e le previsioni del tempo per oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Cosa possiamo dire per questo cielo che è grigio, ma non sappiamo, c'è un'instabilità che in realtà ieri ha portato a una giornata sostanzialmente quasi primaverile.
Sì, direi che cielo grigio interessa le zone settentrionali della regione, c'è anche quella, qualche nebbia invece su quelle centro-meridionali, in alcune valli più dell'interno, come per esempio il Mugello. Questo tipo di nuvolosità tenderà a dissolversi nelle prossime ore, lasciando spazio al sole, anche se nel pomeriggio è previsto il transito di qualche nube alta e stratificata da nord verso sud. I venti saranno deboli, mari poco mossi, le temperature massime anche oggi su valori più miti rispetto al periodo, arriveremo fino a 16-19 gradi nelle zone interne di pianure, quindi 2-3 gradi in più rispetto alla media. Per quanto riguarda la giornata di domani invece arriva un modesto peggioramento del tempo, il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso, coperto per tutta la giornata, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione. Ci aspettiamo anche tra il pomeriggio e la sera qualche debole pioggia a carattere sparso, più probabile sul nord-ovest, e poi tra la tarda serata e le prime ore della notte di sabato qualche debole pioggia a spiazza interesserà anche le altre zone centro-settentrionali. Poi il tempo tenderà a migliorare, domenica sembra che possa essere caratterizzata dal tempo stabile e prevalentemente soleggiato.
Grazie per il momento, poi naturalmente venerdì è sempre la giornata più attesa. Un'ultima segnalazione, se no dimenticavo, ci viene chiesto se domattina ci sono probabilità di precipitazioni nel cammino tra Monteriggioni e Piazza del Campo a Siena.
Ma direi la probabilità è bassa, soprattutto in quelle zone il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, però la probabilità direi sarà bassa.
Grazie anche per questo, naturalmente il collegamento con gli ulteriori aggiornamenti anche per il fine settimana domani con il LAM, breve pausa pubblicitaria, poi torniamo in Newsline.
Sveglia Scaldici, è tempo di azione, il 17 marzo c'è una bella occasione, ci sono le primarie, non si può mancare, c'è la Claudia Sereni da andare a votare.
Il 17 marzo, alle primarie aperte del PD, vota Claudia Sereni, candidata sindaca. Un voto per la qualità della vita, per l'ambiente e per la gente. C'è un'idea di città pubblica da progettare. Domenica 17, andiamo a votare Claudia Sereni, sindaca di Scandicci. C'è una nuova storia da scrivere insieme.
Si vota dalle 8 alle 20 nei circoli cittadini, dai 16 anni in su. Tutte le info su claudiasereni.it.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance. Fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica Monumentum Da di Cristina Crystal Rizzo con Diana Anselmo, performer sorda. Un racconto del corpo che amplifica le possibilità della lingua dei segni. Una lingua viva, corporea, che non parla di margini ma di nuove forme.
Al Teatro Niccolini di San Casciano, Enrico Pierannunzi Trio featuring Thomas Fonesbeck e Francesco Petreni. L'essenza del trio jazz con uno dei più importanti e influenti musicisti del panorama jazz mondiale. Un concerto con il repertorio di brani originali e classici del jazz contemporaneo, creatività, melodia e swing di altissimo livello grazie all'intesa fra i musicisti. Domenica 17 marzo alle 21 al Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa. Posto unico 15 euro. Biglietti presso il Teatro Niccolini e su Ticket One. Info teatroniccolini.it.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico, ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Psichedelia, afro, beat, latina, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixite, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Primo appuntamento, venerdì 1 marzo alle 21, Bantu, continua Uhuru Con. Consciousness. Musica trascinante dal Sudafrica per uno spettacolo come un'arma di liberazione politica e spirituale. Info toscanaproduzionemusica.it.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
Alle 8:09 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali dal nostro sito controradio.it. Dicevamo, Meloni in Toscana ieri, l'ira di Gianni e le scuse di Meloni con 66 milioni per gli alluvionati, il titolo dal Tirreno, lo strappo diplomatico, poi la firma del patto di coesione. Dal Corriere, Meloni Gianni firma nervi tesi, siglata l'intesa sui fondi UE, ma la visita solitaria della presidente Almaiera diventa un caso. Da Repubblica, Meloni risorse per l'alluvione, ma frena sui lavori allo stadio, scintille col presidente Gianni per la visita solitaria al Maier, poi le scuse, ragioni di sicurezza, torneremo insieme. Noi ci colleghiamo, commentiamo insieme con la consigliera regionale del Partito Democratico, Cristina Gianni, ben trovata. Giacchi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati a voi.
Allora, abbiamo due fronti aperti, innanzitutto quello che è avvenuto ieri e poi il tema delle risorse per dare una corretta interpretazione a questi fondi, consigliera Giacchi. Sicuramente per una volta è stato il presidente Gianni ad attendere, però sicuramente è stato anche davvero uno sgarbo istituzionale, si è parlato di questo ieri.
Ma a mio avviso sì, perché sono cerimoniali e momenti che vengono pianificati, organizzati con molta cura, devo dire, da parte della Regione Toscana, che aveva messo in piedi un'accoglienza davvero diciamo di buon livello, attenta per un evento, lasciatemi dire, che francamente i fondi di coesione l'hanno distribuito tutti i governi da quando i fondi esistono, non si è mai vista una passerella così per un atto di redistribuzione di fondi europei, non di fondi governativi.
Lei detto ha parlato questo, anche di una sorta di strumentalizzazione del Maier, no? come momento, come è stato creato quell'incontro.
Sì, devo dire, la fuga in solitaria a visitare i bambini di Gaza senza il presidente con cui aveva concordato mi è sembrata sgradevole e mi è sembrato un modo così per fare da soli e avere una visibilità maggiore, probabilmente un atteggiamento, devo dire, che se non è scientemente preordinato denota una certa sciatteria, e nel cerimoniale del Presidente del Consiglio francamente non me l'aspetto, ecco.
Dobbiamo sottolineare anche che i colleghi giornalisti e giornaliste sono state ore ad aspettare nell'ambito di un programma formale, certo, di accreditamento, sicurezza, che prevedeva un certo protocollo, quindi anche una mancanza di rispetto per il lavoro altrui ai vari livelli. Ma veniamo invece alle risorse, perché anche il segretario regionale del Partito Democratico ieri in una dichiarazione ha parlato sostanzialmente di una passerella però a mani vuote, cioè i fondi sono fondi che non sono risorse aggiuntive ma sono una redistribuzione per la Toscana.
No, sembra che di aggiuntivo vi siano questi 66 milioni sull'alluvione, ma i danni sono di 3 miliardi, quindi rendiamoci anche conto di che cosa stiamo parlando. E i fondi di coesione, come dicevo, sono fondi che toccano la Toscana e sono fondi europei che arrivano e che semplicemente il governo ripartisce, ecco, cioè attribuisce nella quota già definita alle regioni. Quindi la passerella istituzionale sicuramente c'è stata, e anche dal punto di vista della sostanza, cioè l'unico argomento è stato quello della contromossa sullo stadio. Ora hanno concesso i 55 milioni e ora ci vuol dire, no? Far politica sui fondi assegnati alla città metropolitana di Firenze. Insomma, francamente, mi sembra che il bilancio per il nostro territorio, dopo questa visita, non sia un bilancio in crescita, ma sia in perdita, no? E ne usciamo più destabilizzati nel dibattito sui fondi che già sono nostri, con poco di aggiunto, in più anche con uno schiaffone sgarbato dal punto di vista cerimoniale dei rapporti istituzionali e del rispetto per le istituzioni locali e, come dicevi tu, di tutti i lavoratori che ieri sono stati più di un'ora a aspettare per assistere alla celebrazione. Devo dire, anche molti di noi non sono potuti rimanere, avevamo altri impegni già presi con persone, con interlocutori, e così è, insomma, ecco.
Insomma, una sintesi interpretativa di quello che è successo sui tanti versanti aperti, ulteriori particolari anche sul nostro sito controradio.it. Grazie alla consigliera Giachi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata e un saluto agli ascoltatori.
Sometimes, but I turned out.
Sulla ripartizione dei fondi, poi, che ieri sono stati oggetto della firma dell'accordo tra governo e regione, nei dettagli trovate tutti i particolari nell'articolo della nostra inviata Sandra Salvato, che ha seguito tutta l'attesa e anche tutti i contenuti di questa visita e di questa firma della Premier Meloni in Palazzo Strozzi Sacrati. Ma vogliamo darvi un'altra notizia che arriva invece dal Consiglio regionale della Toscana, un voto unanime per quanto riguarda la mozione presentata dai 5 Stelle per chiedere il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi. Il Consiglio prende una posizione chiara con la richiesta di un cessate il fuoco nella striscia e con il rilascio immediato degli ostaggi dopo la strage di ottobre. Ringrazio la consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi sia per aver presentato l'atto ed anche di aver accettato due emendamenti che ho proposto. Questo è uno stralcio della dichiarazione dichiarazione di Francesco Gazzetti, consigliere regionale del PD, intervenuto durante l'approvazione della mozione per un cessate il fuoco immediato della guerra nella striscia, che come dicevamo è stata approvata con voto unanime. Ma noi vogliamo segnalarvi un'importante iniziativa che prende avvio oggi alle 16 nell'aula 002 del polo didattico Morgagni a Firenze. Parliamo del seminario itinerante sulla Palestina e lo facciamo con la professoressa Baia Chichi, ben trovata, neurologa a Careggi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ed esponente della rete Sanitari per Gaza. Vogliamo dare, professoressa, il contesto in cui nasce questo ciclo di incontri itinerante nelle sedi diverse dell'Ateneo Fiorentino?
Sì, questa iniziativa di seminari itineranti nasce da parte di un gruppo di docenti e componenti del personale tecnico amministrativo dell'Università di Firenze e di alcuni componenti ricercatori di altri enti di ricerca dell'area fiorentina, che sono stati firmatari a fine anno scorso dell'appello da parte di accademici e accademiche italiane per un cessate il fuoco immediato e per il rispetto dei diritti umanitari internazionali in Palestina. L'obiettivo di questi seminari è quello di rompere il silenzio assordante che sta gravando sulla situazione, che da 5 mesi sta andando peggiorando sulla striscia di Gaza e non solo, anche nei territori occupati, e cercare di portare agli studenti in particolare, ma anche alla cittadinanza, un approccio di conoscenza, chiamando degli esperti in materia, sia delle persone che lavorano, diciamo, all'interno dell'Ateneo Fiorentino, sia facendo riferimento a esperti esterni, in maniera da parlare in maniera approfondita della situazione che si sta svolgendo attualmente in Palestina e dalle radici di questo conflitto.
In collaborazione, lo ricordiamo, con Rete Sanitari per Gaza, Medici Senza Frontiere, Oxfam, Amnesty International. La professoressa Baia Chichi, mi ha colpito uno stralcio di un'intervista che è stata fatta poco fa dai colleghi di Popolare Network, in cui si parla di una sproporzione rispetto ai bisogni umanitari che sono talmente grandi sulla striscia che anche dal punto di vista medico e non solo dare una risposta dignitosa è quasi impossibile. Tutto questo come vi pone, appunto, come operatori sanitari rispetto a quelli che sono anche i vostri protocolli e tutto quello che rappresenta anche la vostra missione medica e umanitaria?
Sì, certo, questo, come dicevo, è il primo seminario di una serie di seminari itineranti che affronteranno il problema palestinese, israelo-palestinese, da vari aspetti giuridici, storici, economici, eccetera. Questo è il primo ed è focalizzato sugli aspetti sanitari. Io, anche in qualità di cofondatrice della rete Sanitari per Gaza, ho partecipato alla sua organizzazione. Come sanitari siamo assolutamente indignati e anche molto frustrati di non poter fare assolutamente niente, di assistere a uno scenario disastroso da un punto di vista sia delle vittime. Ormai si contano più di 30.000 vittime, di cui la maggior parte, ricordiamo, sono donne e bambini, ma anche di un attacco mirato sugli ospedali, sul personale sanitario, che si ritrova non solo colpito direttamente dalla guerra, ma anche nell'impossibilità di svolgere il suo lavoro e alle volte di dover svolgere il suo lavoro in condizioni assolutamente degradanti, come dover per esempio amputare o far fare un parto cesareo senza anestesia. Ad oggi poi si stanno aggravando le cose, in quanto mancano gli alimenti, manca l'acqua, e quindi stiamo assistendo anche alla morte di alcune persone per carenza di cibo. È stato documentato che una ventina di bambini sono deceduti morti di fame.
Vogliamo ricordare che l'appuntamento si svolge nel pomeriggio, dalle 16 ci saranno vari interventi, alle 17:30 Oxfam con un focus sulla catastrofe umanitaria a Gaza, nella complessità del complesso che lei, nella complessità della descrizione che lei ci faceva: carestia, malnutrizione, condizioni igienico-sanitarie, approvvigionamento idrico, e quindi il parlare di un ecocidio da un punto di vista di tutte le forme di vita che ci sono sulla striscia. Condivide questa riflessione?
Sono previsti infatti interventi un po' a 360 gradi per affrontare il tema sanitario, sia da un punto di vista medico, per la presenza di un medico, il dottor Mirabile, che ha operato in Palestina prima di questa ultima guerra, da un punto di vista psicologico, per analizzare anche il trauma che questo tipo di colonizzazione e di guerra lascia nelle menti dei palestinesi, da parte del professor Beneduce, e ha poi un aspetto anche che riguarda le ONG, in particolare Amnesty International e Oxfam, e che ci racconta un po' il contesto nel quale è scoppiata quest'ultima guerra e come già la situazione era estremamente fragile prima del 7 ottobre, e come quindi a maggior ragione la situazione poi successiva è particolarmente disastrosa.
Abbiamo ribadito più volte la necessità appunto di analizzare la complessità, la fragilità di questa situazione, ma anche la necessità e l'urgenza di interventi immediati, innanzitutto il cessate il fuoco. Un'ultima considerazione e segnalazione rispetto all'evento di oggi: quali saranno le prossime tappe?
Alle prossime tappe saranno di continuare ad organizzare dei seminari a cadenza più o meno mensile che affronteranno vari temi. Pensavamo di affrontare appunto il tema giuridico, che ci sembra particolarmente importante, in quanto ricordiamo che ad oggi Israele è stato portata un'accusa di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia, e Israele dovrebbe rispettare alcune misure contenitive per proteggere la popolazione palestinese, cosa che non sta facendo, e che non solo Israele non sta facendo, ma nessun paese occidentale lo sta obbligando a farlo. Quindi questo aspetto giuridico del diritto internazionale è estremamente importante e sarà probabilmente uno dei prossimi temi che affronteremo nei nostri seminari.
seminario.palestina.unifi@gmail.com per avere ulteriori informazioni, podcast di intervista che troverete anche sul nostro sito con tutte le indicazioni di questo appuntamento. Grazie alla professoressa Chichi per essere stata con noi.
Ringrazio.
Minuti, capite bene che poi parlare invece delle attese di accordi, di coalizioni, intese, dialoghi, rotture, strappi, ricuciture in vista delle amministrative di giugno diventa davvero difficile su scala, no? Per poter dare priorità alle cose che hanno davvero da un punto di vista umanitario innanzitutto un'emergenza su ogni cosa. Però vi diciamo, per dovere di cronaca, due degli aggiornamenti sul fronte politico. dico locale, che ancora non hanno niente di definitivo, ma sono, diciamo, delle ulteriori tappe in vista di definizioni di accordi, di coalizioni e candidature per la corsa a Palazzo Vecchio. Dunque parliamo delle amministrative per Firenze. Dalle pagine interne della Nazione leggiamo: prove di accordo anti PD, Italia Viva, Guarda del Re, Saccardi e Casini, una politica di valore. Dopo la rottura delle trattative, l'ex assessora potrebbe riavvicinarsi ai renziani da superare qualche mal di pancia dei suoi fedelissimi. E le parole di Casini vengono riprese proprio dalla nostra trasmissione Tutti al Voto, con ospite appunto il sindaco di Bagno a Ripoli e presidente provinciale di Italia Viva, ieri nei nostri studi, che si era espresso favorevolmente rispetto ad un accordo con Cecilia Del Re. È stata un esponente del PD di primo livello, come la nostra candidata Stefania Saccardi, insomma ne ha tessuto le lodi, ha dichiarato a Controradio. Leggiamo dalla Nazione: sui 5 Stelle invece vengono definiti ago della bilancia per la partita Montanari. Se Conte fa l'accordo per la Funaro, il rettore potrebbe tirarsi indietro. Nel complicato mondo delle comunali a Firenze, tra trattative sottobanco e attacchi incrociati, un ruolo importante possono averlo i 5 Stelle, se non altro da un punto di vista delle alleanze. Questo l'incipit dell'articolo, ma sono le 8:28, tra qualche istante la linea passerà al GR di Popolare Network. Di politica locale torneremo a parlare alle 8:40 dai nostri studi di Controradio Web TV con Raffaele Palumbo per Tutti al Voto. Ospite in collegamento quest'oggi da Livorno, Valentina Barale, candidata sindaco di Livorno per la coalizione di sinistra Primo Polo, ovvero 5 Stelle. Buongiorno Livorno, Potere al Popolo, Rifondazione e Orizzonti Comune. Rimanete con noi. I can change the world with my two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, oh, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. Make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. With my own two
dalla redazione. Le notizie delle 8:30. La guerra in Medio Oriente: un gruppo di manifestanti israeliani, parenti dei 130 ostaggi ancora detenuti a Gaza, sta bloccando il traffico su un'autostrada a Tel Aviv. Nei video sui social media Si sente la folla cantare a cordo ora, molti dei presenti tengono in mano le foto delle 19 donne ancora tenute in prigione. A Gaza City ieri sera l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su una folla di palestinesi in attesa di aiuti umanitari, ci sarebbero almeno 6 morti e oltre 80 feriti, lo riferisce l'agenzia stampa UAFA. Oggi è attesa la prima nave umanitaria carica di aiuti a Gaza, partita da Cipro a bordo della Open Arms, circa 200 tonnellate in cibo e medicinali. TikTok esorta i suoi utenti a farsi sentire dopo il bando minacciato dal Congresso degli Stati Uniti. Il numero uno di TikTok, Shou Zichu, ha invitato gli utenti americani alla mobilitazione a tutela della popolare piattaforma di condivisione dei video di proprietà della cinese ByteDance. Proteggi i tuoi diritti costituzionali, fai sentire la tua voce, ha detto Shou in un videomessaggio. Il Parlamento americano ha dato un out-out, TikTok verrà messo al bando negli Stati Uniti se non cambierà il suo assetto proprietario. La motivazione è di sicurezza nazionale. Si teme che il social possa essere usato a fini politici dal governo cinese. Doppio stop alla Lega, al Senato su sindaci e presidenti di regione. Il Carroccio ha presentato di nuovo l'emendamento al decreto elezioni per il terzo mandato dei governatori, quello che dovrebbe salvare Zaia in Veneto, che già era stato bocciato in commissione. Anche l'Aula del Senato ha detto no, in primo luogo per lo stop degli stessi alleati di governo, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Bocciato anche il tentativo di blitz sui sindaci. La Lega voleva abolire il ballottaggio alle elezioni comunali se un candidato arriva al 40%. Anche questo è stato rispedito al mittente, il governo ha dato parere contrario e il partito di Salvini lo ha ritirato. La legge sulla riforma del codice della strada arriverà alla Camera martedì prossimo. Intanto non si ferma la mobilitazione contro la riforma voluta dal ministro Salvini. Dopo 4 giorni di mobilitazioni in tutta Italia sono oltre 4.000 le mail inviate alla presidente del Consiglio Meloni per chiedere di sospenderne l'approvazione e di incontrare l'associazione dei familiari delle vittime sulla strada per riscrivere la legge con chi si sta mobilitando per chiedere più sicurezza sulle strade. Edoardo Galatola è responsabile sicurezza della FIAB.
Va a modificare le norme in un senso opposto a quello verso cui dovrebbe andare. Ci sono molte norme, specchietto per le allodole, combattere ubriachi e drogati, peraltro solamente con sanzioni e non con controlli, che rappresentano solo il 6% degli incidenti, quindi è assolutamente irrilevante, mentre non tiene conto di tutti i motivi principali che portano alla mortalità sulle strade, di cui il primo in assoluto, sia come lo dice Istat per le cause sia per le conseguenze, è la velocità eccessiva. In compenso c'è una deregulation totale, cioè riduzione delle ZTL, ha creato dei problemi all'utilizzo degli autovelox, c'è la possibilità dell'eliminazione di più sanzioni comminate alla stessa persona che ne se ne dovrebbe pagare una sola. Non c'è nessuna azione sui controlli e noi sui controlli in Italia siamo indietro rispetto ad altri paesi, ce ne abbiamo 12 meno che in Austria, 10 meno che in Olanda, ma quello che poi dopo diventa incomprensibile è il lavoro che è stato fatto di tornare indietro rispetto ai provvedimenti sulla ciclabilità.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano provenendo da Roma e rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia verso Bologna. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova, in uscita provenendo da Genova. In Fipilì code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Code alle uscite di Scandicci, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, tutte provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Mazout, della compagnia Baro de Vel. Estetica imprevedibile, atmosfere magiche legate al nuovo circo, rigore della danza contemporanea per mostrare la delicatezza e fragilità dell'umanità. Dal 14 al 17 marzo al Teatro Fabricone.
Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa. Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info@radioscuola.com. Radio Scuola, praticamente radio.
Tempo Reale Festival, una primavera di nuovi suoni invade la città. Dall'omaggio per il centenario di Luigi IX all'azione sonora Foosball, dove il calcio balilla diventa strumento aumentato. Opere originali e inedite nella musica elettronica di oggi, dal 13 al 24 marzo. Info temporeale.it.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 15 marzo alle 21, Cosa ti cucino, amore? Spettacolo comico, scritto e diretto dalla penna umoristica di Linda Brunetta, dove le vite di tre donne si intrecciano e si impastano come gli ingredienti del banchetto che stanno preparando.
Per Theater di Firenze, Andrea Appino in concerto. Dopo il grande raccordo animale e il testamento, Appino esplora l'umanità in tutte le sue sfaccettature con Humanize, il suo nuovo album. Domenica 17 marzo, vai per Theater Firenze. Biglietti su Ticket One. Info viperclub.eu.
Controradio.
Yeah.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea per un nuovo appuntamento con Tutti al Voto e con grande piacere, come sempre, quando andiamo a Livorno siamo contenti, Raffaele.
Eh sì, torniamo a Livorno quest'oggi perché stiamo parlando naturalmente delle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno, non soltanto Firenze, stiamo raccontando veramente i territori della Toscana, stiamo raccontando anche il divenire di questi territori, in alcuni di questi l'attesa per alcune candidature che appunto, scusate il gioco di parole, si fanno attendere. Che succede a Livorno? Dove andiamo stamattina?
Allora, dopo Salvetti, l'attuale sindaco e ricandidato per il centro-sinistra, andiamo più a sinistra e presentiamo la candidata della coalizione di sinistra Primo Polo, Valentina Barale, in collegamento con noi. Bentrovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno Valentina, bentrovata. Raccontiamo per iniziare di questa Livorno. Che cos'è Livorno oggi per lei? Come la racconterebbe in poche parole?
Dunque, Livorno, a parte che per me, diciamo, è la città dove non solo sono nata e cresciuta, ma nella quale sono rimasta tenacemente attaccata facendola pendolare per 25 anni pur di non allontanarmene. Livorno è una città ancora che offre molto dal punto di vista anche della qualità della vita, del clima, del mare, ma che ha moltissimi problemi purtroppo, problemi che provengono da direi 20-30 anni gestione non oculata dal punto di vista economico dello sviluppo e anche direi di un impatto ambientale che è diventato adesso veramente non più tollerabile. Quindi diciamo, da una parte c'è una città che avrebbe molto potenziale, dall'altra purtroppo c'è una città che è stata negli ultimi decenni abbandonata un po' a se stessa.
Entriamo subito sulle criticità e sulle questioni, ricordando, prima dicevamo, Valentina Barale, la candidata della sinistra.
Sì, ricordiamone gli elementi di questa coalizione: 5 Stelle, Buongiorno Livorno, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Orizzonti Comuni. Lei è capogruppo di Buongiorno Livorno e ha avuto, rispetto al Movimento 5 Stelle, nei lavori anche dal Consiglio Comunale, anche elementi divisivi, di distacco, di contrarietà. Cos'è che in questi 10 anni di lavoro vi ha portato poi sui programmi e sui contenuti a puntare ad un percorso comune che vedesse appunto la sua candidatura?
Sì, apro una piccola parentesi perché proprio ieri è entrata in coalizione un'ulteriore lista civica, la lista civica storica livornese, una lista che esiste da 20 anni, che si chiama Città Diversa, guidata da Marco Cannito, questo per dare merito anche a Città Diversa del ruolo. Dunque, il percorso che ha portato ad unirci è fondamentalmente basato sul lavoro avvenuto appunto sui banchi consiliari, soprattutto negli ultimi 5 anni. Nei 5 anni precedenti eravamo all'opposizione proprio dell'amministrazione 5 Stelle. In questi ultimi 5 anni noi ci siamo uniti fondamentalmente su un tema che è quello urbanistico e dello sviluppo appunto della città futura. Noi siamo fermamente convinti, e come noi lo sono anche 5 Stelle, ma anche Potere al Popolo e anche altre forze ovviamente in città, forze anche non solo politiche ma anche forze, cioè non partitiche diciamo, ma forze di comitati, cittadini, associazioni, che la città, specialmente dopo quello che ha vissuto nel 2017 con l'alluvione, abbia veramente necessità di un ripensamento rispetto allo sviluppo urbanistico. Noi abbiamo chiesto quindi di attuare un piano operativo che andasse appunto in applicazione del piano strutturale già approvato dalla precedente amministrazione, che fosse a diciamo zero consumo di suolo, quindi si andasse a riqualificare la città che in molte zone ne avrebbe anche bisogno, e quindi sfruttare quello che esiste già, ma non andando ulteriormente a sigillare i suoli e quindi a rendere ulteriormente fragile la nostra città. Questa richiesta è stata una richiesta fortemente negata diciamo dalla maggioranza, e questo modello di sviluppo che ancora si basa sulla cementificazione per noi è diventato intollerabile da una parte, ma anche diciamo elemento di unione con quelle forze che invece vedono uno sviluppo della città in questo senso, cioè un senso più diciamo di tutela ecologica e ambientale. Questo è stato, diciamo, sicuramente il primo punto che ci ha unito, e è un punto importante perché ovviamente il piano operativo è uno dei documenti fondamentali, no, per la politica e per lo sviluppo cittadino. Ci sono stati anche altri punti, diciamo soprattutto un approccio rispetto a tematiche anche alte, generali e trasversali, come può essere ad esempio l'approccio rispetto all'anticorruzione, a fenomeni di mafia che ci sono sicuramente sul nostro territorio, specialmente nella parte portuale. Abbiamo visto dalla parte della maggioranza un atteggiamento quasi negazionista di certi fenomeni, o comunque di, come dire, sminuire, no, certe tematiche che per noi invece sono, risultano fondamentali e importantissime, perché crediamo che veramente la nostra città, come tutte le città d'Italia, purtroppo la corruzione e certi tipi di reati sono presenti su tutto il territorio italiano, non sia immune da questo e che siano problematiche da affrontare seriamente anche da parte dell'ente comunale.
Naturalmente le città portuali sono particolarmente interessate da queste vicende, tutte le città portuali italiane. Certo. In cosa ha sbagliato principalmente Salvetti, secondo voi?
Allora, secondo noi in primis ha sbagliato nel non voler ascoltare i cittadini. Purtroppo, a fronte di dichiarazioni di apertura e partecipazione nei confronti dei cittadini, ma anche nei confronti direi delle forze consiliari presenti in consiglio comunale, c'è stata dal nostro punto di vista, ovviamente al nostro giudizio, una chiusura veramente totale e l'incapacità anche di affrontare le problematiche e usare invece una strategia di marketing territoriale, direi così, e forse anche di campagna elettorale durata 5 anni, in cui si è voluto presentare una Livorno perfetta, una Livorno oasi, Eden, che in realtà purtroppo non esiste. Come dicevo all'inizio, la nostra è una città bellissima, che tutti noi amiamo molto, ma che ha molti problemi, e io penso che la risoluzione dei problemi inizi proprio dall'ammetterlo il problema, no? Anche pubblicamente dire: abbiamo questo problema, lavoriamoci insieme, coinvolgendo tutti i cittadini e tutte, diciamo, quelle associazioni, quei soggetti, stakeholder che sono sul territorio, che potrebbero insieme effettivamente dare una nuova direzione alla città.
Sì, in questo senso, Barale, qual è lo spirito con cui Buongiorno Livorno è riuscita a recepire quello che c'era un bisogno anche a sinistra? Si è creata un'ulteriore realtà che ha avuto un'aderenza rispetto a delle richieste che venivano dal territorio in questi anni?
Esatto, sì. Quello che emerge in maniera molto evidente è che c'è una gran parte di città che non è contenta di come il PD ha governato questo territorio per tantissimi anni. Noi abbiamo avuto questa piccola parentesi dei 5 Stelle, ma poi, diciamo, gli ultimi decenni sono stati tutti di governo PD o comunque DS, PDS prima, quindi insomma, diciamo, la forza di maggioranza è sempre stata quella. Ci sono tante persone scontente perché effettivamente il governo della città non è stato fatto in maniera, diciamo così, a nostro avviso utile per lo sviluppo della città, ma anche per una tutela anche delle classi sociali più deboli, al fine di anche ridistribuire la ricchezza che in città esiste, ma che purtroppo sempre di più è in mano a pochi. Quindi ecco, secondo noi la giunta anche Salvetti ha fatto dei proclami, ma poi nella realtà ha tutelato, diciamo, quelle che sono le forze economiche e il sistema di potere che a Livorno, supportato appunto, come dicevo, dal PD, da troppi anni, diciamo, decide le sorti della città, non coinvolgendo tutta la città, ma concentrandosi su una piccola parte, su un'elite, diciamo, della città.
Quindi crediamo
che questo sia un aspetto politico prettamente di sinistra, ecco, quello di andare invece a ragionare in termini di ridistribuzione e di, come dice la nostra Costituzione, di rimuovere, no, quegli ostacoli che consentano a tutti i cittadini di partecipare alla vita sociale ed economica della città.
No, dicevo, è molto interessante vedere come i movimenti di sinistra, pensiamo anche a Firenze, eccetera, eccetera, siano, il primo punto è sempre l'urbanistica, no? La conformazione della città, da cui poi derivano altre questioni che hanno a che fare con l'economia, con i poteri, eccetera, eccetera. Devo dire, ovviamente, il PD e tutto quello che c'era prima ha governato a lungo a Livorno, questa è una cosa assolutamente innegabile, però ho notato l'eleganza con cui la candidata ha glissato sui 5 anni di Nogarin, dicendo c'è stata questa parentesi, e poi subito diciamo così, no? Abbiamo speso poche parole su questo, Chiara, secondo me.
Sì, assolutamente, no? Infatti è stato proprio lì che Buongiorno Livorno ha avuto la sua esplosione in termini di esigenza di creare un qualcosa, uno spazio che potesse fare appunto da opposizione in quel momento.
Dunque, allora, Buongiorno Livorno nasce in contrapposizione al governo esistente, quello del PD. Nasce nel 2014 proprio come finalità quello di buttare giù il governo piddino della città, perché per tantissime scelte per noi sbagliate, tra le prime mi viene a mente il rigassificatore messo in mezzo al mare di fronte alla città, si crea questa aggregazione di persone, anche non tesserate, che non avevano neanche magari mai partecipato in maniera attiva alla politica, tra cui la presente. Io è la prima volta che mi iscrivevo a un partito, anche se era un partito diciamo di natura municipalista, aggrega tante persone stufe diciamo di quel tipo di governo, tant'è che noi poi al ballottaggio diamo indicazione di votare Novarin. Questo è un passaggio fondamentale nella storia di Buongiorno Livorno, cioè noi arrivati al ballottaggio tra Nogarin e Ruggeri, che era il candidato del PD, diamo indicazione di voto per Nogarin.
E poi cosa c'è che vi delude in qualche modo, o comunque non ripone in Nogarin? La gestione dei rifiuti insomma è stata fortemente criticata insomma rispetto a quello che era. Poi vabbè, ci sono state altre dinamiche non solo legate al territorio ma anche alla sua funzione rispetto a emergenze come possono essere state quelle dell'alluvione, ma vogliamo dire cos'è che in quel momento voi avete criticato e che invece adesso ha portato a un passo avanti da entrambe le parti?
Sì, noi allora in quei 5 anni abbiamo criticato fondamentalmente gli aspetti gestionali del sistema diciamo dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, perché secondo noi occorreva magari più coraggio rispetto a una situazione di partenza. Ricordiamoci che i 5 Stelle hanno preso AMPS che aveva 42 milioni di debiti, cioè non hanno preso un AMPS perfetto, hanno preso un AMPS in una situazione disastrosa e hanno dovuto correre per mettere diciamo rimedio a questa situazione, creando quindi una serie di disagi, no? Perché ovviamente per risolvere una situazione del genere non è che hai tanti modi, cioè o fai fallire l'azienda e mandi a casa 200 persone, oppure alzi la Tari, o fai venire rifiuti anche da altre città a bruciare nel tuo inceneritore per salvare l'azienda e ovviamente i lavoratori. Per noi c'è stata in quella fase poco coraggio e poca forse capacità di cercare altre strade, ad esempio di avviare davvero la creazione di nuovi impianti. Ma devo dire che alla luce dei 5 anni di questa amministrazione, l'amministrazione Nogarin su rifiuti ha brillato, perché fate conto che in questi 5 anni con Salvetti la raccolta differenziata è calata del 10%, quindi siamo tornati praticamente agli anni 80, e l'inceneritore che doveva essere chiuso e che i 5 Stelle stavano arrivando a chiusura e stavano anche accantonando i bilanci, i soldi per poter poi bonificare l'area, non è stato chiuso nonostante le promesse elettorali di Salvetti, che aveva detto che nel 2021 avrebbe chiuso l'inceneritore. Salvetti adesso porta l'inceneritore al 2027 come minimo. Ecco, diciamo, facendo un confronto tra la gestione dei 5 Stelle e questa gestione targata Salvetti, assessora Cepparello e Raffaele Rossi come amministratore unico di AMPS, direi che i 5 Stelle in confronto a loro hanno veramente brillato, perché hanno portato a un aumento della differenziata e a mettere diciamo avviare tutto il porta a porta nel centro cittadino e non solo. Che effettivamente
è chiaro, lei ci dice i segnali c'erano, ci voleva più forza da un punto di vista amministrativo. Raffaele,
da dire che sono partiti da una condizione con una buca di 42 milioni di euro.
Di forte penalizzazione dal punto di vista appunto economico dello stato di salute di AMS. Ma questi 5 Stelle da Livorno verso Firenze potrebbero avere davvero un percorso che ci interessa e che vede oggi un momento importante anche di confronto.
È un passaggio che potrebbe contaminare altri territori, contaminare in senso positivo naturalmente, non dispregiativo, anche perché tra l'altro segnalava la giunta di Cannito, quindi ancora una minore frammentazione a sinistra da questo punto di vista, una maggiore unità. È un modello di Vorno quello che potrebbe arrivare anche in altre città per quello che riguarda l'aggregazione a sinistra, a Valentina Barale.
Sì, noi sinceramente ce l'auguriamo, nel senso che crediamo che la nostra esperienza possa fungere un po' da riferimento, no? Devo dire per onestà che non siamo gli unici, esiste un progetto molto simile a Empoli, con Buongiorno Empoli, esiste un progetto che è andato a buon fine a Campi, quindi diciamo c'è questa spinta, no? Di coinvolgimento e di allargamento campo-sinistra. Forze civiche molto importanti, perché ci sono tantissime liste civiche che si stanno unendo, e 5 Stelle. Un 5 Stelle ovviamente che ha un certo tipo di colore, almeno qui in Toscana, cioè il 5 Stelle a Livorno direi che sfiderei chiunque a trovarmi una delibera del 5 Stelle che possa avere anche un minimo riferimento, no? Che non sia di campo progressista. Ecco, è ovvio che il 5 Stelle per natura non è sempre omogeneo su tutti i territori. Devo dire che nemmeno il PD però lo è, nel senso che il PD che abbiamo noi a Livorno è un PD che non ha consentito ad esempio un allargamento ulteriore. Noi ci abbiamo provato da diverso tempo, abbiamo avuto interlocuzioni anche col PD per capire se potevamo creare veramente un campo allargato modello Sardegna, per capirsi, però il PD a Livorno è un PD molto autoreferenziale e che non ha avuto, come dire, neanche la necessità, forse, non sente la necessità di allargarsi a sinistra, e quindi ha scelto di allargarsi verso, ad esempio, Italia Viva, Renziani, socialisti. Insomma,
invece Barale, molto interessante è l'appuntamento che si terrà oggi, Tommaso Montanari, l'associazione 11 agosto, arriverà a Livorno, si confronterà con voi?
Sì, oggi alle 17.30 al Nuovo Teatro delle Commedie abbiamo l'onore di ospitare appunto l'associazione 11 agosto con Tommaso Montanari, ci sarà anche Tommaso Fattori, e sarà proprio una chiacchierata pubblica su come la nostra esperienza a Livorno possa, diciamo, appunto essere un po' da spunto, da, non voglio dire modello perché sarei troppo, insomma, non, mi sembra un'esagerazione, però ecco, da spunto sì, di riflessione su come cercare di unire le forze in un campo progressista che non sia quello appunto del PD, che è fortemente criticato dalla nostra parte politica, anche per dare un'alternativa alle persone che vanno a votare. Cioè chi è di sinistra e non vuole più questo tipo di governo, e il PD a Livorno, ma credo anche a Firenze, non sta dando segnali di discontinuità reale rispetto a quello che ha fatto negli ultimi 20 anni, queste persone hanno difficoltà poi a votare, perché si trovano a votare, a scegliere tra un PD che non è, diciamo così, potabile, e la destra. Quindi noi stiamo
cercando. Sembra però, e Raffaele mi correggerà, che il freno sia a questo punto la scelta nazionale di Conte, del suo rapporto con Schlein.
Infatti, questo è interessante.
No, mi ha perso un attimo
l'ago della bilancia. A questo punto è la decisione che prenderà Conte nel suo rapporto ancora aperto con Schlein.
Sì, sicuramente, anche se i territori poi hanno la loro autonomia, cioè è ovvio che poi il territorio deve essere anche convinto e deve essere, come dire, motivato dalle politiche reali che vede e che vede aver fatto, portato avanti in questi anni. Quindi qui la vedo, ecco, è molto difficile, proprio perché c'è un atteggiamento, ecco, la Schlein qui non si vede nemmeno col cannocchiale, ecco, diciamo che più che altro la Schlein siamo noi, direi.
È questo che ci piace della Livorno, che poi alla fine manifesta tutto un realismo e una veracità,
una schiettezza.
E allora questo appuntamento diventa davvero importante, anche e soprattutto forse per Firenze, non tanto per un qualcosa che si è già unito nel contesto livornese. Valentina Barale, ci lasciamo con questa presentazione, poi naturalmente avremo modo di andare avanti negli approfondimenti da qui a giugno. Grazie per essere stata con noi in collegamento da Livorno.
Grazie a voi, buona giornata a voi tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie tante per l'opportunità.
Buona giornata Valentina Barale, ci trasferiamo nell'altro studio, andiamo avanti fino alle 9.30, come sempre lasciando lo studio della Controradio Web TV, seguiteci anche in video sui social, a tra poco.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico, ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 16 marzo, Fabrizio Puglisi, Rob Mazurek. In prima assoluta, due improvvisatori tra i più eclettici della scena jazz internazionale si esibiranno in un dialogo senza rete all'insegna dell'estemporaneità. Ingresso 15 euro gratuito under 25, riservato soci Arce e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Pronti per un nuovo weekend di musica al Viper Theater? Venerdì 15 marzo arriva a Firenze Piotta con la prima data di La Notte Infame Tour. Sabato 16 è la volta di Gian Cane, il suo 10 anni. A 10 anni dall'uscita di Carne. E domenica 17 marzo a Pino presenta Humanize, il nuovo album. Biglietti su Ticket One, info viperclub.eu.
Il libro della vita, la 10ª edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 17 alle 11 Susanna Camusso parla di Memorie di Adriano di Margherita Orsenaro.
Contro radio.
Allora ragioniere, che fa? Batti?
Batti lei, tutto del tennis, sul tennis, col tennis.
Yannick Sinner, a moment of magic.
Con Giustina Terenzi e Alessandro Nutini.
Minuto, su. Wow.
Il lunedì alle 17:05.
Che meraviglia.
Speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni o in una caduta senza problemi. E servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa di chi crede, di chi osa. E solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena orgogliosa di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Un articolo molto richiesto, lo sguardo del rapace, per non perdere di vista ogni minimo segno di pace. La vista serve alla concentrazione di chi non si perde perché fa attenzione. Serve alla memoria per non confondere la storia. Servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena e orgogliosa di chi crede, di chi osa. È solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la vista serena e orgogliosa di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Per 20 bottiglie di vino, un po' d'erba del vicino e l'emozione dentro al canto, la risata dopo il pianto. Finale da carnevale, il diverso diventa uguale. Giocatevi il destino con 20 bottiglie di vino e comprate gente, comprate.
alzate, alzate le mani, alzate al mercato clandestino delle 20 bottiglie di vino. E comprate, gente, comprate, alzate le mani, alzate al mercato clandestino delle 20 bottiglie di vino. E sono 20 bottiglie di vino, sono 20 bottiglie
di vino. TIF alla radio. Ci sentite?
TIF alla radio, voce e temi dal canale video di Controradio.
E questa mattina alle 9:06 apriamo una finestra con TIF e lo facciamo con Andrea Montigiani. Ben trovato, buongiorno Andrea.
Buongiorno Chiara.
Buongiorno Andrea, ben trovato.
Buongiorno Raffaele.
Allora, prendiamo spunto dalla prima pagina di Repubblica. Fiorentina sfida al Maccabi, Ira, campo di Marte blindato, notizia che stiamo seguendo da giorni dopo il comunicato diffuso dalla curva Fiesole rispetto alle misure messe in campo e poi codificate in un comitato per l'ordine e la sicurezza in vista della sfida questa sera al Franchi con la squadra israeliana. Ci fai un po' il punto, visto che Andrea tu hai seguito anche per TIF tutte quelle che saranno le imponenti disposizioni e limitazioni a campo di Marte?
Sì, allora, intanto come ricordavi, in quanto riguarda i comunicati della curva, si parte dal fatto che gli accessi allo stadio saranno chiusi entro le 18:15, quindi 30 minuti prima dell'inizio della partita, in una giornata lavorativa. Quindi già quello è una problematica che si verifica. E poi nella zona dello stadio sono stati presi effettivamente di numerosi provvedimenti di circolazioni per ragioni di sicurezza che entrano, diciamo, in vigore in anticipo rispetto a quanto avviene in occasione delle altre partite. Fino alle 7:15, quindi di domani, il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto e qui, per cui in tutta la zona. Il mercato rionale di Campo di Marte, che di solito si tiene, viene sospeso anche per la giornata di oggi. E per quanto riguarda invece la circolazione esterna, praticamente tutta Campo di Marte viene blindata, sia lato Viale Paoli che lato di Piazza delle Cure, lato di Viale Fanti, Piazza Valcareggi. Praticamente tutta la zona fino alla mezzanotte, fino alle 7 del giorno dopo, praticamente fino alle 7 di domani, è praticamente bloccata. Il riflesso, tra l'altro, delle restrizioni di questo tipo nella gestione dell'ordine pubblico si è visto anche nell'acquisto dei biglietti da parte dei tifosi della Fiorentina, che di solito in occasione di partite europee si attesta in una media di circa 15.000 biglietti. Invece in questo caso fino ad ora sono stati staccati 3.000 biglietti, e dico fino ad ora perché il termine di acquisto è scaduto ieri alle 18, quindi saranno pochi, un po' anche per questo motivo legato a questi obblighi e alla gestione appunto dell'ordine pubblico.
Poi torneremo su quello che è appunto la gestione in termini di zone off limits intorno allo stadio. Si parla di auto dei residenti portate via senza le canoniche 48 ore di preavviso, strade sbarrate anche per i pedoni, da qui appunto ira a Campo di Marte perché è una parte della città in ostaggio. C'è stata poi la dinamica anche in riferimento ai contenuti del comunicato della curva Fiesole, che dicendosi realtà apolitica e però è entrata nel merito anche rispetto a quello che rappresenta una squadra israeliana nel contesto sia agonistico cittadino, ma che viene da un territorio in cui c'è un governo, si legge nel comunicato, che sta massacrando una popolazione civile inerme. Quindi polemiche anche su questo. Però direi sentiamo a questo punto De Sinopoli, referente della curva Fiesole, e Nardella, lo stesso sindaco che ieri a margine di un evento ha rivolto un breve appello in vista del match di oggi pomeriggio al Franchi.
Quello che sembrava una sorta di ordine, un imperativo, tutti dentro mezz'ora prima, La partita invece, l'afflusso si svolgerà in maniera normale, e solo che andrà tenuto conto che rispetto ad altre partite ci sarà un'implementazione dei controlli, probabilmente anche con i metal detector, quelli palmari, per evitare ci sia l'introduzione non si sa bene di che cosa. Insomma, la curva Fiesole è sempre, proprio voglio dire, professata ufficialmente apolitica, poi chiaramente ognuno ha delle proprie idee, un proprio pensiero su tante cose, però questo è chiaramente coinvolge dal punto di vista di quello che è l'essere tifoso, è chiaro e determinato da una situazione geopolitica di un certo tipo, quindi era difficile comunque sia non toccarla, quantomeno dal punto di vista del pensiero.
Dobbiamo augurarci che vada tutto bene, purtroppo i disagi per i tifosi e per i cittadini sono tantissimi, e questo ovviamente non è che ci fa piacere, perché sono davvero tanti, auguriamoci che almeno davvero non succeda nulla e che ognuno faccia la sua parte perché domani sera sia una serata di sport e di nient'altro.
Questa è l'intervista a margine di un evento che si è tenuto ieri del sindaco Nardella. Prima ancora abbiamo sentito De Sinopoli per la curva Fiesole. Ci lasciamo, Andrea Montigiani, anche con uno sguardo dall'alto, come tu fossi un drone. Come apparirà questa sera il Franchi, non solo svuotato per queste dinamiche, ma anche per lavori che sono in corso e che lo rendono di fatto monco?
Sì, esatto, diciamo la Fiorentina per quanto riguarda la partita ha comunicato che i parterre di tribuna centrale e laterale, di maratona coperta e scoperta e di maratona laterale resteranno chiusi per circoscrivere appunto qualsiasi eventuale campo di azione di ipotetici malintenzionati all'interno appunto dello stadio. Se non fosse che già lo stadio a partire da fine febbraio, inizio marzo ha già cominciato ad essere modificato, perché il restyling diciamo è iniziato con gli interventi propedeutici in curva ferrovia per rimuovere appunto il vecchio tabellone luminoso realizzato in occasione dei mondiali d'Italia 90 i lavori interesseranno la curva ferrovia fino a fine marzo e da giugno poi si passeranno, diciamo tipo da primo giugno verranno fatti gli interventi in curva Fiesole e in persone di tribuna e maratona, quindi a quel punto la ferrovia tornerà a disposizione della Fiorentina.
Andrea, rimandiamo i nostri ascoltatori anche agli speciali, agli approfondimenti del canale This is Florence con video su Instagram e su TikTok rispetto anche ai lavori, ma ci fanno una domanda, forse ci puoi aiutare in merito, sicuramente sei più esperto di me e di Raffaele in ambito calcistico, fuori di dubbio. Allora, ci scrivono a 342-8104-111, non so come funziona, ma mi chiedo se l'amministrazione comunale avrebbe potuto chiedere di giocare la partita a porte chiuse come è successo in altre città europee.
Sì, diciamo che la prima notizia in assoluto di oggi sulla partita è proprio questo, cioè che la partita si giocherà a porte aperte a differenza di quanto successo all'andata, perché si è giocato a Budapest in campo neutro per ragioni di sicurezza. Sicuramente sarebbe potuto accadere, ma così non è stato e si è deciso appunto di giocare appunto questa partita regolarmente, e chiaramente per questo motivo sono stati necessari appunto dei provvedimenti di ordine pubblico più restrittivi rispetto al previsto, sempre per una questione di sicurezza, di ragioni di sicurezza che insomma tutti noi conosciamo.
Ecco. Era comunque una decisione che sarebbe dovuta essere concertata tra amministrazione e prefetture, immagino, e anche Conference League, non lo so, quali sono i soggetti coinvolti in termini di scelte o devono calare dall'alto?
Le scelte devono calare, le scelte diciamo le prendono le amministrazioni locali di concerto con quelli che sono gli organi della UEFA, che è l'organizzazione principale delle competizioni europee, dalla Champions League all'Europa League, in questo caso alla Conference League, che è la terza coppa, la competizione europea. Quindi in questo caso sì, l'amministrazione avrebbe dovuto richiederlo alla federazione. Ecco.
Grazie anche per queste informazioni e delucidazioni. Grazie Andrea Montigiani, buon lavoro a tutti voi di TIF.
A voi, buon lavoro e buona giornata.
TIF alla radio, ci sentite?
Grazie.
Notizia dell'ultimo ora: un 19enne di origine moldava è stato ferito mortalmente nella notte vicino alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, è arrivato in fin di vita in ospedale, morto Dopo poco sarebbe stato accoltellato, indaga la squadra mobile che avrebbe già individuato un gruppo di persone sospettate dell'aggressione, tra loro il possibile responsabile. Ma ci spostiamo in Giudea, nel deserto di Giuda, perché il collettivo At Mio Fratello Beduino, un progetto creato da questo collettivo con le suore comboniane di Gerusalemme, vuole piantare 1500 alberi in 14 villaggi beduini che si trovano nel deserto di Giuda, ad est di Gerusalemme. Parliamone con Umi Carroi e Giovanni De Gaia. Buongiorno Umi, bentrovata e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno e anche a Giovanni.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Umi, ci racconti come nasce questo progetto?
Allora sì, allora questo progetto, intanto vi ringrazio per la disponibilità di parlarne e di riproporlo al pubblico. Nasce dopo un viaggio compiuto in Palestina in tempi non sospetti del conflitto, e dove abbiamo conosciuto questa realtà nel deserto di Giudea, di questi villaggi completamente dimenticati dal mondo e ristretti dalla morsa del deserto. E il conflitto scoppiato dopo gli avvenimenti tragici del 7 ottobre ha reso questa zona ancora più critica, per cui siamo partiti con una prima raccolta fondi per beni di prima necessità che si è conclusa a Natale, e ora abbiamo deciso di rilanciare con una nuova sfida, rispondendo alla richiesta di aiuto degli abitanti dei villaggi beduini, e di piantare una serie di alberi da frutto, da fiore, da ombra, sia come forte segno di speranza per il futuro che come segno di resistenza e di radicamento sul territorio. Abbiamo pensato che in questo momento tragico, in cui è difficile veramente cercare di pensare soluzioni per il futuro, e qui ci sentiamo tutti impotenti di fronte alle immagini e alle notizie che tutti i giorni ci arrivano e ci lasciano sconcertati, questa impresa di far rifiorire non solo il deserto ma anche tutta la speranza che noi ci auguriamo, ci è sembrata un'occasione da cogliere, e quindi abbiamo deciso di unire le forze e di lanciare questa sfida, e chiediamo quindi l'aiuto di tutti e il contributo a sostenerci in questa impresa che ha bisogno di coraggio e di tutta la nostra dedizione.
Giovanni De Gaia, quando fischiano le pallottole il ruolo degli artisti diventa doppiamente centrale, secondo me.
Sì, io nel senso non credo al discorso solito che si fa che l'arte può salvare il pianeta, non sono per niente fiducioso.
È una cosa retorica.
È una cosa retorica orribile, nauseante, secondo me. E invece credo che gli artisti abbiano, non tutti ovviamente, ma gli artisti abbiano delle qualità che possano migliorare la condizione di vita degli altri, possano agire direttamente sulle dinamiche del mondo, perché comunque sanno comunicare, hanno la visione, sanno progettare, riescono con niente anche a creare valore economico, quindi mi sembrava una risorsa interessante a cui attingere. Diciamo, se il mondo dell'arte contemporanea ormai è un po' rovinato da sto punto di vista, perché nel senso anche lì non c'è critica, non c'è politica, non c'è, allora come artisti tutti abbiamo voglia di essere più impattanti, se non lo si può essere nel mondo dell'arte, almeno nel mondo quello della società, almeno sulla società, sul mondo e sulle dinamiche contemporanee che non riguardano il mercato invece possiamo fare molto.
Quindi anche perché De Gara, quando c'è politica nell'arte poi non avete vita facile, lo abbiamo raccontato attraverso...
No, ma non esce neanche un articolo, non si può, cioè anche su questo progetto alla fine non riusciamo a uscire.
Però noi vediamo, e lo abbiamo potuto constatare con la prima presentazione di Il deserto fiorirà, Carroi ce lo conferma perché è stata colei che lo ha illustrato su queste frequenze qualche mese fa, una grande attenzione degli ascoltatori che poi ci hanno richiesto ulteriori informazioni. Dunque c'è un bisogno, un'esigenza che però parte dal territorio, dai cittadini.
Sì, bisogna saltare la rete sia delle istituzioni sia della comunicazione classica o dei social. Ora con voi è un'eccezione perché appunto siete bravi a parlare anche dall'altra parte, però appunto vogliamo arrivare direttamente alle persone, agli singoli, agli ultimi, cioè proprio alla ruota più bassa orizzontale, e con queste persone scavalcando
tutte le altre le forme che ostacolano, insomma, arrivare direttamente, anche perché abbiamo un canale così buono lì di questo gruppo appunto di Comboniani, che tutti gli aiuti che diamo arrivano direttamente, arrivano subito, certo, per ora certo. Non c'è interferenza, l'unica cosa è riuscire a evitare l'esercito israeliano che batte quelle zone, quindi tutte le attività, anche gli alberi che stiamo piantando, le suore hanno già iniziato a piantarlo a dicembre, ma poi si sono dovute fermare un po' per la mancanza di risorse, un po' per non dare troppo nell'occhio, perché tutti i giorni passano i droni e se vedono che ci sono di colpo una foresta in mezzo al deserto, nel senso vanno e gliela pagano
certo,
tutta.
Certo, infatti diventa un po' complicato. Umi, raccontiamo, a parte se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ci siamo detti, però raccontiamo a chi ci sta ascoltando, ce lo stanno chiedendo, come partecipare, come sostenere.
Sì, allora innanzitutto noi abbiamo creato una campagna sulla piattaforma Produzione dal Basso e vi condividiamo alla fine della trasmissione anche il link in modo da poterlo girare a tutti gli ascoltatori, e su questa piattaforma è possibile donare con varie soluzioni per aiutare il progetto a fiorire. E, diciamo, la riforestazione non è solamente un gesto simbolico, è un processo che viene da lontano, e abbiamo grandissimi illustri autorevoli predecessori, voglio citare la grandissima Wangari Muta Matai, che è stata anche premio Nobel per la pace, è stata la prima donna africana a ricevere un riconoscimento del genere proprio per il suo studio su l'impatto che la riforestazione ha nei confronti delle società e delle comunità. E quindi, ripartendo da questo progetto, abbiamo pensato di dare una nuova speranza e di contribuire in questa opera, che ovviamente va oltre il fatto di piantare semplicemente il nuovo innesto, no? Ma c'è tutto un processo che prevede e che noi ci auguriamo e che noi vogliamo sostenere, per cui, insomma, chiediamo il contributo di tutti in questa piccola impresa, ma che può diventare davvero capillare e può far vedere come noi persone possiamo fare tanto con poco. Proprio per questo le opere, insomma, di Giovanni De Gara ci sono sembrate puntuali e precise.
Giovanni, volevi aggiungere qualcosa velocemente? Stai mandando il giornale?
Sì, che per chi fa le donazioni, alla fine le donazioni comprerà in qualche modo delle opere. Quindi ci sono sia le foto della performance fatta a agosto nel deserto di Giuda, El Dorado si chiama, e sia i libri di legno che ormai quasi tutti conoscono, sono La vera storia di un albero. E proprio con questo progetto di recupero del legno vecchio che viene trasformato in libri, con i soldi ricavati da questo ci piace ripiantare dei nuovi alberi per chiudere, diciamo, questo circolo virtuoso.
Il deserto fiorirà, trovate il link per partecipare nel podcast che trovate tra pochi minuti insieme a molte altre cose su controradio.it. Umi Carroi, Giovanni De Gara, grazie per essere stati con noi.
Grazie mille, buona giornata.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
Siamo davvero a ridosso del GR di Popolare Network, ci arriva il nostro numero WhatsApp, la foto. Consigliere e consiglieri, ora tocca a voi. Stiamo parlando dell'associazione Luca Coscioni, che a proposito di suicidio assistito questa mattina ha consegnato in consiglio regionale, ha depositato le 10.000 firme raccolte per la legge regionale. Ne parleremo nei nostri prossimi spazi informativi.
Il giornale radio di Popolare Network, buon ascolto.